Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Silenzio in Emilia, di Daniele Benati, seconda parte. La casa in cui era venuta ad abitare sua moglie era una bella casetta, recintata da un muretto. C'erano anche dei piccoli cipressi tutti intorno e delle siepi. Il cancello era aperto. Squadroni gli sembrava di ricordare che anche prima che andassero ad abitare a Corticella, sua moglie voleva invece trasferirsi in una casa del genere, in città. Avevano anche litigato per questo. O forse era stato per qualcos'altro. Non si ricordava bene. Forse l'aveva visto in un teatro. Comunque, quando è stato sulla porta, Squadroni ha suonato al campanello e ha cominciato ad aspettare con ansia. Non si può dire che gli battesse il cuore, ma era molto emozionato. Non era una cosa da tutti i giorni ripresentarsi così. E tra l'altro ci poteva essere il pericolo che a sua moglie prendesse un colpo apoplettico. Solo che, se anche aveva suonato, non veniva nessuno ad aprire. Aspetta e aspetta, non veniva nessuno. Così ha riprovato a suonare un'altra volta, ma tutto uguale a prima, non veniva nessuno. Allora si è avvicinato alla finestra, che vedeva lì, a pian terreno con le tapparelle alzate. Ma come si è mosso? Ha avuto un brivido di paura. Perché? Proprio lì accanto c'era un cane lupo che sembrava appisolato, ma non lo era. Squadroni voleva chiamare sua moglie a voce alta, ma poi ha pensato di dare prima una sbirciatina dentro, senza far rumore. E infatti, eccola lì, dietro ai vetri, che stava dando da mangiare a un signore un po' pelato, seduto a tavola, che mentre lei gli versava la minestra, lui guardava la televisione. Effetto strano faceva a Squadroni quella vista. Tra l'altro, non sembrava nemmeno lei sua moglie, o perlomeno non se la ricordava così, coi capelli tagliati in quel modo. E poi, quell'uomo, e chi era? Squadroni è voluto tornare al cancelletto per leggere i nomi sul campanello. Dicevano Morelli Cigarini. Allora lui era Cigarini? Poi il cane lupo si è alzato su di scatto, ringhiando, e Squadroni ha fatto qualche passo indietro. Il cane un po' ringhiava e un po' guaiva. Poi, nell'indecisione, ha incominciato a ringhiare come se l'avesse preso un morso di rabbia, finché dalla finestra non si è fatta fuori sua moglie per vedere cosa aveva da abbaiare il cane e per dirgli di fare la cuccia. Allora Squadroni ha potuto finalmente chiamare il suo nome. Martina! Lei ha guardato in alto, come per vedere che tempo faceva, senza dirgli nulla. Squadroni le ha ridetto: «Martina, ma sono Orlando!» ma lei non sentiva proprio niente e ha chiuso la finestra senza nemmeno fargli il minimo caso. Forse sarebbe stato meglio andare prima dal geometra Cerioli, ha pensato allora Squadroni, perché tra l'altro sua moglie non sembrava nemmeno più lei. C'era qualcosa di cambiato nei suoi tratti facciali. E poi, chi era quell'altro signore? Cigarini. Squadroni si ricordava benissimo il nome della ditta. Impresa edile Marastoni, l'indirizzo via Guasco 6, il geometra Cerioli Claudio e il numero di telefono. Non aveva fatto nemmeno in tempo a ripassare queste pochissime cose mentalmente, che era già là, che andava per la sua strada, a una netta distanza dalla casa di sua moglie. Gli era venuto anche un po' di nervoso a ripensare alla situazione che aveva trovato, con quel cane rabbioso e il tipo là che guardava la televisione facendosi servire la minestra. E questo lo faceva camminare così in fretta che credeva di non essere ancora a metà strada quando invece era già in via Guasco al numero 6. La porta dell'ufficio era aperta e lui è andato su per le scale fino al secondo piano, come indicato dalla targhetta nell'ingresso. Ce n'erano 6 o 7 di queste targhette, ma quella dell'impresa edile Marastoni era stata la prima che Squadroni aveva visto. «Chi vi ha dato il permesso di demolire il mio fienile e di costruirci sopra tutte quelle porcherie, eh?» si provava a chiedere, salendo le scale, Squadroni, in modo da prepararsi per quando avrebbe dovuto affrontare il geometra Cerioli. «Eh? Ditemelo! Chi vi ha dato il permesso? Ma chi vi credete di essere, branco di demolitori che non siete altro?» Solo che quando è stato il momento di arrivare davanti alla porta dell'ufficio dell'impresa edile, ha visto che sull'orario di lavoro c'era l'intervallo della chiusura pomeridiana e bisognava aspettare fino alle 3. Adesso erano all'incirca le 2. Mentre pensava al da farsi, si è accorto di aver visto un calendario appeso al muro, giù nell'atrio, aperto al mese d'aprile. E gli è venuto in mente che nel mese di settembre di un certo anno, una sera, era stato in un teatro con il maestro Tiberani. Era una delle ultime cose che ricordava d'aver fatto nella sua vita, anche se adesso cominciava a sembrargli tutto un po' confuso. Ma forse l'unica cosa da fare era proprio quella di cercare il maestro Tiberani e di farsi spiegare un po' di eventi da lui, che di sicuro ne sapeva qualcosa. Autobus numero Z per Rubiera. Squadroni sale anche senza biglietto, che tanto sta vicino alla porta, pronto a scendere al volo. Mentre andava, ha incominciato a ripensare ad un po' di cose. Era rimasto colpito dal cambiamento di sua moglie e ha cercato di farsi venire in mente qualche ricordo, ma gli venivano fuori solo delle figure poco chiare. Poi ha cercato di ricordarsi il giorno che si erano sposati, ma non ci riusciva. E allora si è distratto, guardando fuori dal finestrino.
Beyond my side. Oh.
L'autobus s'era fermato a un lato della strada e fuori si vedeva il piazzale di una stazione di servizio, con l'impianto per il lavaggio delle auto. C'era anche un uomo che stava asciugando il parafango di una macchina con una pelle di daino e un altro, in piedi, che aveva estratto il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e dava dei soldi al benzinaio. Poi l'autobus è ripartito e a Squadroni gli è sembrato che fosse salito un conoscente e ha insaccato la testa il più possibile dentro il colletto della giacca e si è rimesso a guardar fuori. Si vedeva un negozio di generi alimentari con una donna davanti che sgridava una bambina che si era sporcata con un gelato. Accanto al negozio c'era una tabaccheria con dei gradini davanti all'ingresso ed un uomo distinto che si stava accendendo una sigaretta mentre metteva il piede sinistro sul gradino più basso. Portava un vestito grigio con una cravatta marrone. Squadroni ha subito controllato se anche lui aveva una cravatta. Ed infatti ce l'aveva. Probabilmente era un regalo di qualcuno, perché non ne aveva mai comperato una in vita sua, se ben ricordava. Poi gli è venuto in mente di un matrimonio dove c'era qualcuno a cui aveva tagliuzzato la cravatta, che forse era lui. Gli invitati avevano messo dei soldi dentro a un cappello e a turno gli avevano dato una tale accorciata che alla fine non gli era rimasto altro che il moncherino del nodo. C'era sua moglie col vestito bianco che girava tra i tavoli dei parenti dicendo qualcosa di gentile a tutti, se non andava errato nei ricordi. Poi è stato interrotto nei suoi pensieri da un vocio rumoroso che gli veniva da dietro le spalle. Erano cinque ragazzi che parlavano di una partita di calcio che si era svolta il giorno prima e uno di loro diceva che il centravanti aveva sbagliato tanti di quei gol che alla fine della gara, quando è uscito dal campo, uno del pubblico gli aveva tirato dietro una bottiglia. Ma a un tratto Squadroni si è accorto che l'autobus non stava più andando nella direzione di Rubiera e immediatamente ha approfittato di una fermata in cui l'autista aveva aperto le porte per scendere.
Send me away. on my side, I'll be on your side. There is no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone, when you could be taking me for.
Fuori c'era poca luce, come se fosse già l'ora del tramonto. Non era la cosa più strana di quel giorno, ma aveva il suo ok di incomprensibile. Anche quando si era trovato in strada, era sceso assieme ad un altro passeggero. Eppure adesso era lì, solo. Non importa. Si è incamminato per la direzione che riteneva più idonea e dopo pochi passi era già in aperta campagna. C'erano dei casolari di contadini abbandonati, con degli alberi vicino, che sembravano delle macchie scure nel cielo. Su una di queste case si riusciva a leggere la scritta «Pericolante». C'era un antico casello diroccato vicino a una casa senza tetto e lì, poco distante, una macchina tutta accartocciata. Contro un palo della luce spento. Squadroni ha sentito un cane che abbaiava e ha visto che nel cortile di una di queste case c'era una tettoia sotto la quale erano impilati dei pezzi di legna da ardere. È rimasto lì un po' a cercare il cane, ma non l'ha visto da nessuna parte. Poi il cane ha smesso di abbaiare ed improvviso è stato il silenzio. Un silenzio così grande che per poco Squadroni non si spaventava nell'udirlo. E subito dopo si è sentita una voce d'uomo che lo chiamava. «Squadroni! Squadroni!» E poi ancora silenzio.
«Chi è?»
ha detto allora Squadroni.
«Sono io, Giacomo!» diceva la voce.
«Giacomo chi?»
ha detto Squadroni.
«Ma come? Giacomo Tiberani! Non ti ricordi?»
«Altro che se mi ricordo! Era proprio lei che stavo cercando! Dov'è che non la vedo?»
«Sono qui!»
ha detto Tiberani. Allora Squadroni si è guardato intorno, ma non riusciva a vederlo. C'era pochissima luce, quasi niente.
«Qui dove?»
ha detto.
«Qui, vicino a te!»
Ma Squadroni continuava a non vederlo. Poi si è avvicinato alla macchina accartocciata contro il palo, da cui gli era sembrato che provenisse la voce, e parlando attraverso il finestrino gli ha chiesto come stava.
«Come vuoi che stia?»
ha risposto Tiberani.
«Si fa quel che si può. Alfieri sì che sta bene».
«Alfieri?»
Squadroni è rimasto un po' in silenzio, perché non ricordava di aver mai sentito quel nome.
«E come? Non ti ricordi di Alfieri, il falegname?»
gli ha detto Tiberani.
«Lui sì che è ancora vivo. Io invece sono morto 2 giorni dopo di te».
«Le volevo chiedere una cosa, maestro», ha detto Squadroni infilando la testa nel finestrino della macchina. «Come mai mia moglie ha venduto il cascinale col fienile?»
«Non lo so»,
ha detto Tiberani.
Poi gli ha chiesto.
«Tua moglie?
E quale moglie?»
C'era uno stupore nella sua voce che sembrava diventare sempre più grosso man mano che il silenzio gli cresceva intorno.
«E come quale moglie?»
ha detto Squadroni.
«Mia moglie, no?»
Come mai ha deciso di vendere la casa?
Solo che a Tiberani non risultava proprio che Squadroni avesse mai avuto una moglie. E così continuava a dire.
Moglie? Moglie?
Con un tono di voce sempre più stupito e debole.
Perbacco, mi hanno perfin tagliato la cravatta al matrimonio, ha detto Squadroni.
Non si ricorda. C'era anche lei, là, che mangiava.
Poi si è accorto di essere stato un po' irriguardoso e ha cercato di scusarsi, cambiando discorso. Beh, cosa facciamo adesso? Gli ha chiesto, tenendo sempre la testa dentro il finestrino.
Adesso stiamo qui,
gli ha risposto Tiberani, con una voce che sembrava spegnersi da un momento all'altro.
Oppure andiamo via.
Poi si è aperto un vasto silenzio tutt'intorno, che non si poteva più sentire un alito di niente, ed ormai era buio. Squadroni ha chiesto qualcos'altro al maestro Tiberani,
ma lui non ha risposto niente. Faceva freddo, o almeno così sembrava.
Per terra si sentivano i solchi lasciati da un trattore e dopo un po' ha cominciato a seguirli.